Faccio una premessa, già fatta l'altra volta, io sono disponibile, anzi desideroso, di avere proposte, suggerimenti, contestazioni, obiezioni, collaborazioni. Quindi mi piacerebbe avere delle notizie sul vostro modo di accogliere quanto stiamo facendo e soprattutto suggerimenti per fare meglio le cose o per non farle peggio. È chiaro l'invito, è con tono un po' polemico, ma cordiale, ma davvero. Mi piacerebbe sentire osservazioni e proposte e suggerimenti. Siamo al quarto incontro di questo cammino che dovrebbe aiutarci ad essere più cristiani, più veri. Devo, e lo farò sempre questo, richiamare il punto in cui siamo in questo cammino, perché è unitario, anche se continuerà per decenni o per secoli. È unitario, quindi stiamo in collegamento con ciò che abbiamo già ascoltato. Dio ha parlato, si è manifestato, si è comunicato, ha detto ed è venuto. Il suo obiettivo è quello di creare, parlare all'uomo e entrare in comunione con l'uomo. Dio non tiene lontano l'uomo. Dio abita l'uomo. L'uomo fatto a immagine di Dio verrà poi abitato da Dio. Per cui ciascuno di noi è portatore di Dio, è luogo di Dio, tempio santo di Dio. Quindi l'obiettivo della rivelazione, questa manifestazione e comunicazione di Dio, è quello di chiamare l'uomo alla comunione con Dio e coi fratelli. Dio vuole costituire nell'umanità una famiglia, la famiglia di Dio allargata. Questa rivelazione, cioè questo modo di fare di Dio, parlare, agire e venire, è la rivelazione, viene trasmessa, viene continuata nell'opera di Dio, certamente, ma anche trasmessa, comunicata. E viene trasmessa in due modi: con la parola di Dio scritta, alcuni autori mossi dallo Spirito hanno messo per iscritto ciò che Dio ha detto, ciò che Dio ha fatto, e per la tradizione, 2000 anni. La tradizione è il messaggio di Dio, lo stile di Dio che viene trasmesso nel vissuto di un popolo che è stato raggiunto da questo messaggio. Lo vive e vivendolo lo dice. E lo mette anche per iscritto. Ma non è la divina scrittura, è la tradizione. Sono i padri della Chiesa che sono. Questo patrimonio di rivelazione è stato affidato alla Chiesa come garante, come custode e come pedagoga nell'iniziare gli uomini, l'umanità, al mistero di Dio che si rivela e che si comunica. Adesso ci poniamo il problema di come l'uomo si mette di fronte a questa rivelazione di Dio, ed è il tema di questa sera. Un pochino complicato, quindi abbiate pazienza, non addormentatevi eccessivamente. Però dopo la sfida è dettagliata, bene, bene, insomma, dettagliata, anzi poi mi direte se le schede mi tornano utili, se no non lo faccio più. Posso fare delle altre cose? Qual è la posizione dell'uomo di fronte alla rivelazione? Beati coloro che ascoltano la parola di Dio che arriva. Beati coloro che davanti a Dio si espongono in atteggiamento di ascolto, di obbedienza, di vita. Parla, o Signore, che il tuo servo ti ascolta. La rivelazione è donata. Si tratta di accoglierla. Allora enuncio prima la tesi di stasera, poi cercherò di spiegarla. Magari molto sinteticamente, lasciando poi a voi di rielaborarla appunto attraverso la scheda. A Dio che rivela, questo è il Magistero della Chiesa, la tesi, a Dio che rivela è dovuta l'obbedienza della fede, con la quale l'uomo gli si abbandona tutto intero e liberamente, prestandogli il pieno seguito dell'intelletto e della volontà e assentendo volontariamente alla rivelazione che gli ha fatto. Dio parla, l'uomo deve ascoltare, e ascoltare vuol dire aderire, e questo aderire vuol dire essere coinvolto nell'evento del mistero della rivelazione, che è poi il disegno di Dio, il mistero di Dio. Questa è la tesi. La parola di Dio, la rivelazione, è certamente il fatto decisivo della storia e dell'uomo. È l'evento centrale, davanti al quale l'uomo gioca la sua libertà, può scegliere o non scegliere, la sua responsabilità, la sua identità, la sua vita, la sua salvezza. L'uomo chiamato da Dio alla vita, davanti alla rivelazione si definisce sì o no, ma il sì o no davanti alla rivelazione è il sì o no davanti a Dio, e diciamo pure è il sì e no dell'uomo in se stesso, si salva o non si salva. Quindi questo è fondamentale. Dio si rivela e si propone, alla sua proposta l'uomo è invitato ad obbedire. Per questo è stato dato agli apostoli, predicate il Vangelo a tutte le creature. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo. Chi non crederà, ma diciamo, non è salvato, rimane nella situazione di non salvato. L'evento avviene in chi accoglie e viene redento, viene salvato. Queste cose sono state scritte perché voi crediate e credendo abbiate la vita. Notate il tema del credere, dell'ascolto, dell'obbedienza. L'uomo lasciato a sé non è salvo. Dio interviene con la rivelazione. Se l'uomo ascolta, l'uomo accoglie, l'uomo crede, entra nell'evento del mistero della redenzione. Con questo in particolare, che dice da una parte l'importanza dell'uomo e la serietà dell'uomo, dall'altra parte il rischio, la risposta alla rivelazione, alla parola di Dio, non è costretta. Dio lascia libero l'uomo, se togliesse la libertà lo distruggerebbe l'uomo. Dio si propone, l'uomo davanti alla rivelazione è libero di scegliere, di decidere, sapendo che decidere sulla rivelazione è decidere sulla propria identità. Come uno che sta negando, io gli offro la possibilità di salvarlo, lui mi dice, ne faccio a meno. Se ci sta, io lo salvo, lo libero. Per cui davanti alla rivelazione sono messi atteggiamenti, la Bibbia lo dice con chiarezza. Più volte, e questo è molto importante per dire la dignità dell'uomo e la serietà con cui Dio lo accosta. Dio lascia libero l'uomo, è l'uomo che non lascia libero l'uomo. Dio lascia libero l'uomo, è un concetto altissimo dell'uomo, anche perché il decidere, per Dio è l'uomo, il massimo della sua dignità. Uno che non può decidere che dignità è vittima della decisione di altri. Quindi l'uomo è libero, e la Bibbia ci dice in diversi testi che alcuni ci stanno e altri non ci stanno. La parola del seminatore, porta il seme, cade su terreno buono, su terreno cattivo, c'è chi accoglie, c'è chi non accoglie. Le pecore ascoltano la mia voce, ma c'è chi non ascolta. Gli invitati al banchetto, alcuni accolgono, altri rifiutano. E San Giovanni medita, la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. A coloro che l'hanno accolta hanno il potere di diventare figli di Dio. Ecco, Dio si propone a tutti, con amore, come salvatore, come principio di identificazione, di redenzione. L'uomo deve decidere. Eppure troviamo che nel mondo c'è il grosso fenomeno dell'ateismo, e va bene, ma anche della perdita di fede dei cristiani, che è un problema estremamente serio, perché sulla fede si gioca la salvezza, la redenzione. E qui va detto con serietà, non si può essere così. La salvezza da parte di Dio è sempre proposta, da parte dell'uomo è raccolta. Per cui tutta la vita dell'uomo è questo dialogo con la redenzione, con la salvezza. Non solamente è scontato che siamo salvi, no? Ci salviamo tutti i giorni e ci danniamo tutti i giorni, secondo il nostro modo di porci e di definirci davanti alla rivelazione. Certo che oggi la fede è molto insegnata da tante cose, per esempio da una cultura tecnica, da una cultura edonistica, dalla distrazione, dalla stupidità. Davanti a Dio gli uomini si comportano variamente. Come Dio si comporterà al termine della vita? Dio vuole salvare tutti, però Dio non può imporre la salvezza. L'imposizione della salvezza, l'autoritarismo distrugge, non salva. Allora chi è il credente? Il credente è colui che ascolta la parola di Dio e la vive. E ascoltare la parola di Dio e vivere vuol dire rispondere con la fede. Cos'è la fede? La fede è un incontro personale di amicizia, un atteggiamento di abbandono totale a Dio che si rivela e diventa una vita nuova. Credere allora vuol dire non tanto sapere un'idea e coltivarla o diffonderla. La fede, davanti a Dio che mi si propone, io accolgo, mi consegno con fiducia, anche se non comprendo tutto, scavalco la mia ignoranza, la mia povertà, facendo il passaggio sulla fiducia in Dio. Per cui chi si abbandona a Dio entra in un rapporto nuovo con Dio e incomincia a vivere una vita nuova, la vita del credente. La quale vita del credente? Non la vita di uno che non si è mai posto un problema nel rapporto con Dio, però è stato educato in un contesto cristiano, quindi ha una prassi di tipo religioso. Non possono decidere gli altri per me, nemmeno la comunità per me, nemmeno la cultura corrente per me. Bisogna che nella vita del credente, e qui lo dico a me, ma lo dico anche a voi, ci sia il momento in cui si mette davanti a Dio e dice il suo sì o il suo no. O meglio, se non dice il sì, è già detto il no. Per cui la fede interpella, risveglia l'uomo, la dignità all'uomo, lo prende dal di dentro, e il credente si consegna, si affida e si abbandona. La Bibbia ha diversi modi, diverse occasioni per dire cos'è la fede. La fede è adesione alla verità, e ci siamo. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Vangelo. Quindi fede vuol dire accogliere la parola del Signore. Secondo, la fede è adesione non a un'idea, ma una persona, l'opera di Dio e il che voi crediate nel Figlio di Dio. Quindi io credo a quello che Dio mi dice, ma faccio un passaggio, mi affido a Dio, credo in Dio, credo in Dio. Anzi, la fede non solo è il credere in Dio e quindi mettermi ad obbedire, ad ascoltare quello che lui mi dice. Ma la fede addirittura è un atteggiamento di abbandono, come il bambino che si butta nelle braccia del genitore o della persona amica, si abbandona, in atteggiamento di disponibilità, di offerta, potremmo dire di consacrazione. E quindi è una decisione per Dio e per Gesù Cristo. Per cui potremmo dire che l'atto di fede ha queste tre componenti: l'incontro con Dio, l'ascolto di Dio e l'affidamento. Sant'Agostino lo definisce credere Cristo, cioè sapere Cristo, conoscere Cristo, credere a Cristo, quindi l'ascolto del Vangelo, credere in Cristo, e qui c'è una piccola cosa fondamentale: credere in Cristo vuol dire mettere la mia esistenza dentro l'esistenza di Cristo, o se vogliamo dire permettere a Gesù Cristo di entrare nella mia vita. Per cui il credere cristiano non è un fatto intellettuale o volitivo, ma è un fatto esistenziale, è un nascere in Cristo. Cristo in voi speranza della gloria, Cristo abiti per la fede nei vostri cuori, pronti ad arrangiare la speranza. Quindi capite, il credere è un evento di rinascita. Col battesimo noi ne veniamo segnati statisticamente, veniamo immersi in Cristo e Cristo abita nel cuore del credente. Per cui l'uomo cristiano è un uomo diverso, potrà tradire la diversità, ma ormai c'è dentro, il battesimo mi ha segnato. Quindi credere Cristo, credere a Cristo, credere in Cristo, sono in Cristo. E questo credere a Cristo e credere in Cristo impegna tutta la persona, la coscienza certamente, quindi l'ascolto, lo studio, la riflessione, cercare chi è Gesù Cristo, dove trovarlo, impegna la volontà, cioè l'amore, impegna l'amore. Se Cristo è in me e se Cristo è la legge della mia vita, io lo amo, e se lo amo lo invito, se lo amo lo invoco, lo incontro, lo amo ed entro in sintonia con lui, in profonda sintonia con lui. Per cui la fede deve accompagnare la vita cristiana in tutti i momenti, impegnando l'intelligenza, la volontà e la coscienza. Il credente non è che ha espresso l'atto di fede o ha ricevuto un battesimo che l'ha consacrato. Il credente per tutta la vita deve fare questo cammino di, io dico sempre, fino al tempio. Vivere vuol dire rispondere. Il giorno in cui tu non rispondi è un giorno non vissuto. Per cui il cristiano è sempre un atteggiamento di un chiamato, di uno che è di fronte al mistero, di uno che è già incontrato da Dio e deve penetrare in questo mistero, o meglio, lasciarsi penetrare in questo mistero, ma attraverso un'adesione permanente di lui. Per cui la vita cristiana è un permanente convertirsi, un permanente rispondere, un aderire completamente. E qui insisto nel dire, troppe volte abbiamo trasferito l'essere cristiano a delle pratiche cristiane o a del buonismo cristiano. Il cristianesimo è essenzialmente questo: l'uomo che si consegna, l'uomo raggiunto da Cristo, e ne prende la forma e deve vivere in sintonia con lui, così in profonda sintonia da esserne testimone per gli altri. Questo è l'essere cristiano. E qui, permettetemi, è urgente, non so, mi spiace adesso, e qui permettetemi di dire È importante oggi questo risveglio, questo passaggio da un cristianesimo di tipo culturale, di tipo devozionale o di tipo puramente liturgistico, non liturgico, liturgistico o strutturale, a un cristianesimo di tipo esistenziale. Fare questo passaggio al fatto che io possa dire io credo, questo vale per ciascuno di noi, per un passaggio ad un vissuto cristiano esistenziale. Questo è importante per noi tutti, per educare le nuove leve alla fede, non alla struttura. La quale struttura è importante, ma l'esteriorità della fede non è la sostituzione della fede. Quante persone vediamo nelle parrocchie, buonissime, sono tutte le cose, ma la messa non c'entra, la cultura non c'entra, i sacramenti non c'entra, la politica non c'entra. Facciamo cose buone, ma non è questo il cristianesimo. Il cristianesimo è il tuo rapporto con Gesù Cristo. Bene, la tua accoglienza di Cristo nel tuo cuore, che dentro di te crea un vissuto nuovo, un rapporto nuovo con Dio e con gli altri. Diremo poi che addirittura il tuo rapporto con gli altri, che si chiama Chiesa, il rapporto con gli altri che sono in Cristo, in fondo è la comunione cristiana, è la Chiesa. Bene, la fede, questo dono di Dio che vuole entrare nel cuore dell'uomo, e l'uomo che accoglie, ascolta, accoglie questo dono, la fede è opera di Dio. Dirò per tutta la Trinità, è Dio che si propone. Se noi siamo credenti, dobbiamo ringraziare il Signore. E la Trinità stessa è l'attore della fede. Il Padre che manda il Figlio. Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo Figlio. Quindi Dio Padre è sempre Padre nostro, attento a ciascuno di noi, e invochiamolo, Padre nostro, ridendo e piangendo, Padre nostro, Padre, Padre, diciamolo. I santi sono diventati santi, dicendo Padre, e gustando questa percezione di essere figlio. Se poi aggiungiamo il nostro, questa percezione di essere insieme figli, cioè fratelli, padre e nostro. Pensate dentro il matrimonio, una coppia, cosa vuol dire? Padre nostro. Siamo insieme, in lui. Dentro in famiglia, come davvero la fede diventa un principio fondamentale dell'educare in famiglia. Quindi il padre che manda il figlio ai suoi figli. Il figlio che entra nella storia e rivela e compie la redenzione. È lo Spirito Santo che è il dono di Cristo nel cuore dell'uomo, perché il cuore dell'uomo è quindi capace di amare e di rispondere a chi lo chiama. Quindi è opera della Trinità la fede. E la fede cristiana non è Santa Caterina e nemmeno solo la Beata Vergine. Mi riferisco ad alcuni riti. La fede cristiana è nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Padre che manda il Figlio che entra nella mia vita, lo Spirito Santo, dono del Figlio dentro di me, che mi apre a Dio e agli altri. Questo è il cristiano, un uomo libero, un uomo forte, un uomo consistente, un uomo che spazia oltre il tempo, anche se poi deve vivere la storia in cui vive. E l'uomo allora deve essere dentro questa dialettica, questa corrispondenza al Dio Trinità che gli si rivolge. Vediamo un attimo, sembrerebbero fantasie queste, questo è il minimo della realtà cristiana che noi siamo. Allora quando guardi in faccia un cristiano, devi vedere queste cose. Devi su questa realtà modulare il tuo rapporto, il tuo giudizio, il tuo perdono, il tuo amore. L'altro chi è portatore della Trinità anche per te. Meglio, è portatore di Dio con te. Per cui è più del rapporto io tra noi due che il nostro rapporto umano che riusciamo a costruire tra noi due. Siamo insieme in nome di questa presenza di Dio che con la fede entra nel nostro cuore. Questo è molto importante, è molto importante. Prendere coscienza della dignità cristiana. Prendere una coscienza gioiosa, appassionante. Appassionante, disposta a martirio per non perdere questo. Per non perdere questo. Certo, se noi cristiani fossimo questo, cambieremmo il mondo. E oggi la Chiesa chiede ai cristiani il risveglio della fede, neanche della carità, capite bene? Della fede. Cristiano, riconosci la tua dignità. Bene, e la vita di fede è una vita che deve accompagnare l'uomo per tutta l'esistenza, attraverso quel processo di conoscenza, di amore e di preghiera. Si diventa cristiani tutti i giorni si riparte dall'essere cristiano. E ogni giorno non diventato, dicevo già prima, è un giorno perso. Bene, la fede, che è la venuta di Dio nel cuore dell'uomo e che abita nel cuore dell'uomo e lo apre sull'onda di Dio verso gli altri, la fede è un fatto profondamente ecclesiale, è un fatto della Chiesa. Già abbiamo detto che la rivelazione è stata consegnata alla Chiesa. Bene, è un fatto ecclesiale, non è un fatto individuale. Quando io cristiano dico un soggetto di una comunità che sono tutti gli altri cristiani. Cioè l'io cristiano è sempre un io di Cristo che è in me e un io della Chiesa. Io cristiano, io Chiesa. E io Chiesa perché? Io sono Chiesa, ma perché sono Chiesa con voi. Siamo Chiesa, è l'unico Dio, l'unico Gesù, l'unico Spirito che ci ha convocati e siamo insieme. Bene, la fede è un atto profondamente ecclesiale. Quando noi professiamo la nostra fede, noi siamo in profonda comunione con tutti i fratelli, con tutta la Chiesa. E se non lo siamo profondamente, dobbiamo recuperare questa assenza, questa parziale presenza. La rivelazione, infatti, la parola di Dio e la tradizione, la rivelazione, è stata consegnata alla Chiesa. Non è lasciata all'arbitrio individuale. Quindi il luogo dove io, credente, attingo la mia fede, non può essere la soggettività individuale. Certo, io come persona, certo, ma non sono io come individuo criterio e selettore della mia fede. Io devo essere dentro la Chiesa, è nella Chiesa che io attingo il mistero della mia fede. Quindi la rivelazione è affidata al Magistero della Chiesa e il Magistero della Chiesa è il luogo dove io ricevo in modo sicuro la rivelazione e la tradizione e la parola di Dio. Certo, quando parliamo di Chiesa smettiamo di pensare che la Chiesa è fatta da quei preti o da quelle beghine o da quelle i preti d'oggi. La Chiesa è Cristo che opera nel tempo e noi uomini lo accogliamo anche con i nostri peccati, però la Chiesa è questa presenza di Cristo. La Chiesa quindi è la custode della rivelazione. Credere allora vuol dire lasciarsi convocare dalla Chiesa. Uno non può dire io sono credente, ma dei preti e della Chiesa non parlatemene. Non è pensabile. È un concetto sbagliato di fede. È una soggettivazione della fede. Una parcellizzazione della fede. Non è autentica. La fede è ecclesiale. perché il Signore l'ha affidato alla Chiesa e noi aderiamo quando sottoscriviamo l'atto di fede. Credo a Chiesa ovunque, santa, cattolica, apostolica, credo alla Chiesa, e ascolto la Chiesa. Voi mi direte, ma sei un prete, non puoi mi dire queste cose. No, no, non è perché sono prete, è la verità del mistero cristiano. Anche se la Chiesa, diciamolo, ha bisogno di uomini di Chiesa, tutti noi abbiamo bisogno di un salto di qualità, certamente. Tuttavia siamo portatori di questo mistero. E alcune volte lo oscuriamo con i nostri errori, con le nostre povertà, con il nostro peccato, con la nostra fragilità. Comunque la Chiesa è il luogo della fede. E la Chiesa è maestra della fede, è il magistero della Chiesa. Maestra nel senso che ci traduce la rivelazione, ma nel senso anche che ci permette di interpretare la rivelazione. Voi sapete benissimo che l'interpretazione della scrittura non è a livello individuale, è a livello ecclesiale. Uno la può leggere a edificazione personale, ma la vera parola di Dio che gli arriva è filtrata dalla mediazione della Chiesa. Quindi la certezza dell'autenticità della rivelazione che noi potremmo attingere direttamente dal testo biblico ha bisogno di questo confronto ecclesiale, perché la Chiesa che ha ricevuto il compito di guida, di interpretazione, di verifica del mistero di Dio e di Cristo venuto in mezzo a noi. E quindi la Chiesa è il garante della fede. Ecco perché può addirittura definire alcuni dogmi dicendo: se tu non ascolti questo dogma che io ho definito, tu sei contro Dio. Capite? E sei miscredente. Il non credere quindi a ciò che la Chiesa definisce diventa eresia. Eresia vuol dire tanto conflitto con preti, vuol dire distacco contro l'ascolto di Dio. Dio ha voluto questo progetto nella storia. Progetto, ne parleremo più avanti, della Chiesa, perché purtroppo quando si parla di Chiesa si parla come parole giornali. Stiamo attenti, sono tanti limiti, tanti difetti, tante difficoltà, ma la Chiesa è Cristo nel tempo. La Chiesa è Cristo nel tempo. E la Chiesa è il luogo dove incontro Cristo, dove Cristo mi perdona, dove Cristo deve dire Eucaristia per me, dove Cristo mi salva. Capite? Bisogna amare la Chiesa. E amare la Chiesa vuol dire convertirsi, prima di convertire gli altri. Perché io sono la Chiesa, tu sei la Chiesa. E ogni passo in avanti che ciascuno di noi fa è un passo avanti per tutta la Chiesa. Così pure ogni errore che noi commettiamo è contro tutta la Chiesa. Il peccato e la grazia sono patrimoni vissuti dall'individuo, ma appartenenti a tutto il corpo della Chiesa. Se io mi taglio anche solo un dito, il mio corpo è ferito. Così, se io individuo sono peccatore, tutta la Chiesa è ferita. Se io sono santo, tutta la Chiesa è santificata. Questa coscienza comunionale del credente. Quindi la Chiesa è il punto di riferimento e di confronto della fede. Ecco, il magistero della Chiesa ha proprio il compito di insegnare e trasmettere la fede. Ma noi, da questo punto di vista, noi ci differiamo dai protestanti, per i quali l'interpretazione soggettiva è la vera interpretazione. E da questo punto di vista la Chiesa cattolica dice: questa è un'eresia. Il Signore ha affidato il magistero al collegio apostolico, non ai singoli individui. E i singoli individui del collegio apostolico possono, come persone, divulgare la fede in comunione con tutta la Chiesa. Comunione con tutta la Chiesa. Ecco perché già gli antichi dicevano: chi vede la Chiesa vede Cristo. Chi vede la Chiesa, non chi vede la parrocchietta, nelle sue strutture, che vede le persone cristiane. Vede Cristo. Non può avere Dio per padre chi non ha la Chiesa per madre. Il cristiano, San Cipriano diceva, non può avere Dio per padre chi non ha la Chiesa per madre. E Santa Origene, il cristiano, è un uomo ecclesiastico, cioè un uomo di Chiesa. Non deve parlare essere stato, non è in quel senso. È un uomo di Chiesa. Tanto che la maturità cristiana si vede nel senso della Chiesa. Più uno è appassionato della Chiesa, più dà segno di essere abitato da Cristo. Quando uno si allontana dalla Chiesa e si distingue dalla Chiesa, non per alcuni difettucci che ci sono e si ha anche il dovere di evidenziare, ma dalla Chiesa come comunità, si allontana sostanzialmente da Gesù Cristo, che poi il Signore recuperi come lui sa, ma riduce il suo rapporto con Cristo, lo può perdere addirittura il soggettivismo della fede. E quindi la fede cristiana è sempre fede di popolo, fede di popolo, anche quando è vissuta dall'individuo singolarmente, purché viva in sintonia con tutto il popolo. Allora potremmo dire: il cristiano è un uomo raggiunto da Cristo, abitato da Cristo, in ascolto di Cristo, in comunione con Cristo. Cristo in me, ecco il cristiano. E l'etica del cristiano è crescere dentro di sé questa presenza e dilatare intorno a sé questa presenza. Cioè chi è veramente cristiano ha la passione missionaria. Un cristiano che non ha la passione evangelizzatrice, che non è sofferente per la non credenza degli altri, che non spende niente di sé per diffondere il Vangelo, probabilmente ancora non è raggiunto dal Vangelo, o è raggiunto troppo implicitamente. La maturità cristiana si vede dal vissuto ecclesiale e dalla missione ecclesiale. Questo va detto perché è davvero decisamente importante. Da questo punto di vista ripeto quanto abbiamo detto fin da prima. Oggi il mondo ha bisogno di Gesù Cristo, ma ha bisogno di testimoni di Cristo, testimoni di coloro che vivono l'appartenenza a Cristo e alla Chiesa e la dicono con la vita, gridano il Vangelo con la vita, diceva Charles Foucault, gridare il Vangelo con la vita, perché sono i testimoni che convincono, non i ciarlatani. Se passa un santo, ci siamo già detti, la gente si mette in ginocchio. Chi andava ad Ars tornava dicendo: ho visto Dio in un uomo. Questo è il cristiano, testimone di Dio nella storia. Sto per concludere. Allora, davanti a Dio e a Gesù Cristo si organizza tutta l'esperienza cristiana, che ha questi momenti: ascolto, imitazione, ascolto di Dio, di Cristo, l'imitazione di Cristo, la sequela, adesione a Cristo, la comunione con Cristo e con i fratelli, la missione e la memoria. Memoria non vuol dire ricordare, ma interiormente vivere questa realtà. Il cristiano vive di questa entità, di questa entità. vicino a me Gesù Cristo, è certo, e lo sente, lo vive, che Cristo è nel suo cuore. E allora il cristiano, se è questo, è certamente sempre un costruttore di comunità, sempre, anche se non riesce a combinare niente a vedere insieme le persone. Ma il cristiano ha come logica del vivere la comunione, anche se di fatto non riesce a dare una struttura comunitaria. La dimensione del cristiano è sempre una comunione. Ecco come le nostre comunità parrocchiali devono diventare comunità di comunione, non comunità solamente operative, giustamente operative, ma di comunione. E questa comunione includere tutti, vecchi, giovani, gli ammalati, i poveri, le persone sole, i peccatori. Il cristiano è un convocatore, è un appassionato di condividersi e di far condividere. Così pure educare è educare a concepirsi, abitati da Dio e posti nel mondo per dilatare questa presenza di Dio nel mondo. La fede del cristiano a Dio che si rivela dovuto all'obbedienza di fede, il cristiano obbediente nella fede è un missionario. Missionario non significa partire per chissà quale terra, ma concepire i suoi beni, i suoi pensieri, la sua cultura, il suo carattere, la sua età, la sua salute, non come proprietà propria individuale, ma come bene di tutti. Un bene per tutti che deve conservare la sua logica per essere disponibile a tutti. Potremmo dire che il cristiano è un sacramento. E sempre, ovunque si pone, portatore di Cristo. E noi potremmo dire, ma questa è teoria, ma questa è teologia. Questa è rivelazione. Questo allora è il nostro modo di concepire la vita. Il nostro modo di andare a messa. Il nostro modo di accostarci all'Eucaristia o agli altri sacramenti. Il nostro modo di usare i nostri beni. Il nostro modo di concepire le nostre doti. Il nostro modo di poter usare a chiedere agli altri ciò che io di cui io ho bisogno e che gli altri hanno la vocazione di darmi. Saper chiedere nel dovuto modo è una forte azione di carità. Carità non è solo dare, anzi, saper chiedere. Chiedere non per sfruttare, ma per chiamare. Ogni volta che una persona è interpellata dall'amore nell'amore, dall'amore nell'amore, questa persona è chiamata a vivere, perché vivere vuol dire rispondere, vivere vuol dire credere, vivere vuol dire lasciarsi convocare. Concludo un breve, tanto breve, piccolo tratto del Cardinal Martini. Se riuscite a dormire, tanto bene, e cogliere tutte le parole, è straordinario. Troverete anche nella scheda. La parola ridona il cuore a chi l'ascolta. Io ascolto la parola mi dice a me, mi riconsegna, mi rende cosciente, mi rende libero, mi fa crescere, mi genera. Questo è il titolo. I cristiani sanno bene che la parola contenuta nelle sacre scritture ridona il cuore a chi l'ascolta, il senso della vita a chi lo cerca, la luce a chi è nel buio, la forza a chi è stanco, l'amore a chi è freddo, la via a chi è smarrito, la consolazione a chi è triste, la compagnia a chi è solo. Tutta l'esistenza umana, la vita, la morte, l'amicizia, la fraternità, la solidarietà, il dolore, la solitudine, la malattia, l'amore, la famiglia, il lavoro, i segreti del cuore, i grandi fenomeni umani, la fame, la guerra, l'ingiustizia, tutto viene illuminato dalla Sacra Scrittura con una luce nuova. La Bibbia scende nelle profondità stesse dell'uomo, la Bibbia è la parola di Dio, là dove c'è il cuore, ove tutte le differenze si ritrovano in unità. La Bibbia, riempiendo di amore il cuore degli uomini, fa ritrovare loro la verità di se stessi. Gregorio Magno, con grande sapienza, aggiungeva: se vogliamo penetrare in fondo a noi stessi, se vogliamo penetrare in fondo a noi stessi, ci possiamo arrivare in un modo più sicuro, mediante la preghiera che mediante l'analisi. Cardinal Bertini, che era un conoscitore altissimo della parola di Dio, quindi un grande servitore della fede. Scusatemi per la lunghezza di trasportarmi. Se c'è qualche cosa che vuoi dire?
Intanto ti devo ringraziare per le cose che ci hai detto, che mi hai detto, perché mi sono state di aiuto. E nell'ultima parte hai descritto il comportamento del cristiano, che deve essere di ascolto, di accoglimento, di sequela, di comunione, di missione, eccetera. Però al fondo di questo comportamento c'è la fede, ed è la prima parte del tuo discorso che io ho seguito con maggiore attenzione, perché ho bisogno di qualche chiarimento a questo proposito. Hai detto che la fede è un dono di Dio e all'uomo spetta il compito di accogliere questo dono. Per cui il fatto che sia un dono è già un fatto, tra me e Dio, un fatto abbastanza personale. Hai anche detto, io sono arrivato in ritardo e fatto questa osservazione che ho preso nota, che la fede è un abbandono in Dio, è un abbandonarsi in Dio. Tutto questo poi di conseguenza ha un rapporto personale mio con la comunità, per cui anche con la Chiesa, per cui deve essere un comportamento, quando guardo negli occhi chi mi sta di fronte devo vedere la Trinità, dicevi tu, eccetera. Ecco, come concilio questo fatto che è un dono personale, che è un abbandono, che è un qualche cosa che è in rapporto tra me e Dio, con il fatto che tu mi dici che la mia fede è, la Chiesa è garante della mia fede. Ora, se è garante è perché dà delle interpretazioni sulla parola di Dio, io questo lo posso anche prendere in considerazione, però qui siamo già nell'aspetto dello studio, dell'interpretazione, non c'è più quell'abbandono, quel dono, quel rapporto diretto che invece mi piaceva molto nella osservazione precedente. E questa indispensabilità della Chiesa nella mia fede, questa garanzia, ma la garanzia lo posso anche capire, perché tu hai toccato i protestanti, eccetera, e questo ne sono convinto e lo capisco. Però mi sembra che sia una intrusione, ci sia un qualche cosa di questo genere.
La Chiesa non inventa, la Chiesa mi media e mi interpreta e mi serve la parola di Dio. Per cui cura il mio rapporto con Dio, appoggiandomi perché io lo raggiunga bene, lo accolga bene, lo interpreti bene e quindi mi apra a Dio. che poi mi apro anche alla Chiesa, perché la Chiesa sono i fratelli. Nella misura in cui io cresco il mio rapporto con Dio, li incontro coloro che sono in rapporto con Dio. È chiaro? Per cui il compito della Chiesa non è di sostituirsi a Dio, ma è un compito pedagogico, materno, sacramentale, di mediare questo rapporto con Dio attraverso appunto l'annuncio della parola e i gesti sacramentali che sono gesti di Dio affidati alla Chiesa da comunicare all'uomo. Ma la mia esperienza è nel rapporto con Dio. Qua il rapporto con Dio comunque non può prescindere dal rapporto con i fratelli, che sono poi la Chiesa. E quando siamo a termine Chiesa dobbiamo pure distinguere. C'è una Chiesa magisteriale, una Chiesa giuridica, una Chiesa istituzionale e la Chiesa mistero della Chiesa. La comunione è il mistero della Chiesa. Poi nella Chiesa sono alcuni servizi, alcuni compiti che sono a favore della comunione. Non mi sono spiegato.
Sì, anche se ho difficoltà non a capirlo, ma
questo per le quattro manifestazioni della Chiesa, quelle secondarie, secondo me, qualche volta
posso avere loro limiti, ecco. Perché ciò che conta è il mio rapporto con Cristo, di cui la Chiesa è a servizio. Per la Chiesa ci serve anche di ogni gesti umani, e quelle volte non vedo per il tempo. Però quando la Chiesa mi dà l'Eucaristia non sbaglia, quando mia sorella che è capo non sbaglia, perché lei presta la sua fragilità a Dio che attraverso il gesto umano che ha. Sono tempi poi difficili, parleremo della Chiesa più avanti. Adesso l'importante è capire che Dio parla e che vivere vuol dire rispondere. A Dio che rivela, ritengo la tesi iniziale, a Dio che rivela è dovuta all'obbedienza della fede con la quale l'uomo gli si abbandona tutto intero, liberamente, prestandogli il pieno seguito dell'intelletto e della volontà e assentendo completamente alla rivelazione che entra. Ecco la fede. Rispondere, Dio farà. Dove Dio parla? Dove vuole Lui? Certo, la parola di Dio, quella oggettiva, Dio l'ha affidata alla Chiesa, perché la Chiesa la traduca ai fratelli. E quando la Chiesa ufficialmente traduce questo, con l'assistenza dello Spirito si parla dell'infallibilità. Poi i singoli gesti della Chiesa potrebbero essere fragili. Io che sono prete, devo tante volte dire delle cose dalla gente, ma comunque mi comprete male, inconsapevolmente, non c'è nemmeno l'infallibilità, c'è nemmeno amicizia attraverso la quale passa un servizio fraterno. Però quando dico l'Eucaristia, io sono infallibile, c'è poco da fare. Quando arrivo la parola di Dio, sono infallibile, perché non sono io, sono strumento. Prego.
Al di là di quelli che possono essere alcuni atteggiamenti, considerazioni di ciascuno di noi, l'insieme della conversazione tonifica e incoraggia. Allora penso, soprattutto la parte comunione che è molto poco capita oggi, ho fatto meno quasi in sorpresa, soprattutto. Allora mentre dicevo io l'ho detto, però pensate a quante persone non sentono queste cose. Allora, mi permetto di dire da piccolo religiato di Giacobbe. Io non ho vissuto queste cose, mentre dicevo pensando a quando ho fatto cattivo che dicevo queste cose. Anche il rapporto tra bene e male, che viene, che aveva un accenno molto primato, alza il tenore della comunione e il male lo abbassa. Detto parole molto, io l'ho detto in modo molto misero. Ma possiamo fare in modo che queste cose si possano trasmettere un attimino capillarmente, magari con qualche frase durante la messa? Nell'avviare uno dei 3-4 punti della messa, una battuta oggi, una considerazione domani, soprattutto per far creare questo senso di comunione. Una mamma mi disse, ma lei ha un racconto troppo difficile quando parlavo di comunione. Chiedo scusa se
Certo, sono d'accordo. Comunque, secondo me, l'Evangelio, questo va per le idee, no? Proviamo nella catechesi. In quale parrocchia c'è la catechesi per tutti?
Appunto,
questo. Chi è? Quale parrocchia c'è? Io ho fatto per alcuni anni, dove ero io, mi sembravo un fanatico. Un fanatico. Allora, oggi l'urgenza è che gli adulti siano credenti e che ci sia una comunità dove la comunione si veda. Perché gli evangelizzatori devono essere prima testimoni. È inutile che si continui a predicare in chiesa quando poi la comunità è piatta, è disattenta, è disinteressata, è individualista. Oggi il problema della Chiesa è che gli adulti seriamente accostino la parola di Dio. Ma nell'atteggiamento della fede bisogna ritornare alla parola di Dio. Il Papa continua a dirlo questo. E lo dice per il mondo non solo per l'Italia. Oggi l'urgenza, l'evangelizzazione passa dalle comunità cristiane adulte evangelizzate, non individualizzate o sacramentalizzate o tradizionaliste strette. Bisogna riconvocarci in Gesù Cristo, nella sua parola, fare l'esperienza della comunione visibile.
Visibile. Adesso vive nella messa allora.
Anche.
Dovremmo fare
anche la predicazione,
la
predicazione
senz'altro, ma anche vari mesi si arriva a seminari, a toccare, a fare,
non so. Io non ho paura, se non sciogliere la simbrea, se volete rimanere ancora, non ho paura. Prego.
Allora, secondo me è un tema che avrebbe bisogno anche magari di una serata più che di una risposta sola, è che cos'è la salvezza? Perché tu hai detto solo se io rispondo con la fede mi salvo, se no non mi salvo. Non hai detto sono dannato o vado nel fuoco eterno, hai detto non sono salvato. Siccome io sto venendo in questo periodo in contatto con un sacco di gente, ma veramente tantissima gente, che la Chiesa proprio la vede molto da lontano, io dico tutta questa gente che crede in altre cose, che si comporta bene, che fa delle cose bellissime, buonissime, eccetera, ok, non è salvata. E che cosa vuol dire non è salvata? E che cosa vuol dire invece è salvata?
Possiamo dire che sulla serpenta lo sa, signore, come si muove, cosa tiene nel cuore, ecco, nessuno lo sa. Comunque la salvezza è l'uomo fatto per Dio che raggiunge Dio. E questo è certo, però a questo punto il problema della Chiesa oggi è che la nuova missione è andare in missione, magari con il gruppo di istruttore. Per amor del cielo, rispetto di missionari. Il problema oggi è di dire che il Vangelo c'è. Il Vangelo è la chiamata all'amore, alla comunione in Gesù Cristo e tra di noi. Perché questo risolve i problemi. La parola di Dio ridona il cuore a chi ascolta e ridona tutte le cose che ho letto. Dov'è la parola di Dio? Quante sono le famiglie che abitualmente accostano la parola di Dio? Quanti sono i cristiani che hanno letto almeno una volta il Vangelo? Che non basta leggere. Il Vangelo va ogni giorno rimeditato. Cioè il problema è di cristianizzare i cristiani, di evangelizzare i cristiani. Questo è il punto. Non basta essere buoni, fare delle opere buone.
Dobbiamo trovare i modi per farlo.
Ecco, questa è l'urgenza. La mia esperienza dice, scusate, non voglio mandare, nella comunità dove ero io, è una catechesi di 400 uditori, e vi assicuro che questo ha risvegliato la comunità, svegliato, ha smosso un po' la comunità, ecco.
E lei si credeva, e lei si credeva,
No, perché la gente si è messa insieme ad ascoltare la parola di Dio. Io sognavo di mettere in piedi una catechesi a Varese. Cioè, ringrazio a voi della presenza, perché venendo mi fa neanche piacere. A me costa un po' farla, io preparare la devo, ma mi piace moltissimo. Non la fatica di farla, il motivo di farla. Allora, il problema oggi è di amici, un risveglio adulto del credente. Un risveglio adulto del credente. E il risveglio adulto vuol dire la sequela di Cristo e l'annuncio di Cristo. Cioè, la fede come adesione, come incontro, come presenza di Cristo e come annuncio di Cristo. Che non c'è andare in piazza col microfono, l'annuncio di Cristo avviene attraverso la vita incarnata di giustizia, di comprensione, di perdono. Una vita cristiana. Non voglio andare. Se volete potete.